Qualche giorno fa leggevo che il suffisso maxing è diventato una delle espressioni anglofone più diffuse sui social network. È un suffisso che viene usato per descrivere il tentativo di ottimizzare un'attività o un ambito della propria vita, dall'aspetto fisico alla produttività, fino al benessere, spesso con un approccio intensivo ed estremo. Per esempio, parlando di alimentazione, il protein maxing consiste nell'aumentare il più possibile l'apporto proteico, mentre il fiber maxing fa lo stesso ma con le fibre. Come spesso succede sui social, però, il suffisso maxing ha finito per essere utilizzato un po' per qualsiasi cosa. Una donna che cucina la cena al marito sta facendo del wife maxing, cioè la massimizzazione del suo essere moglie. Deduco quindi che chi pisci sull'asse e si mette alla ricerca del calzino perduto stia massimizzando invece il suo essere marito. Chi decide, al contrario, di non fare una cippa sta certamente facendo del cippa maxing. Recentemente ho conosciuto una persona che di lavoro si occupava di massimizzare il profitto. Me l'ha detto proprio così, dritto: io massimizzo i profitti. E mi ha colpito perché la massimizzazione del profitto non ha mai fatto esattamente parte della mia cassetta degli attrezzi. E mi sarebbe anche piaciuto imparare come si fa a massimizzare, perché a un certo punto l'ho capito pure io che massimizzare un profitto una volta ogni tanto può essere utile. Ma non era il momento, non era la circostanza favorevole e quindi niente, come si massimizza il profitto ancora non lo so. Ma mi dovesse capitare di rincontrare questa persona, oggi potrei dire, se non altro, in modo consapevole, che fa del profit maxing. Insomma, non è tanto, ma già qualcosa. Il suffisso maxing sembra derivi da min-maxing, un termine diffuso nei giochi di ruolo per indicare strategie di ottimizzazione estrema di un personaggio. A sua volta il termine deriva da un'idea di massimizzazione nata all'interno della teoria dei giochi e dell'economia. Nei giochi di ruolo il min-maxing consiste nel potenziare al massimo certe abilità di un personaggio, sacrificandone altre meno importanti. Pare che una delle prime comunità online a farla propria, a partire dagli anni 10 del 2000, sia stata quella degli incel, involuntary celibates, cioè i casti non per scelta, cioè uomini eterosessuali che non hanno relazioni perché si sentono discriminati e rifiutati dalle donne che danno la colpa della loro insoddisfazione all'emancipazione femminile e a standard estetici maschili percepiti come irraggiungibili. Nelle loro conversazioni online si è affermata l'espressione looks maxing per indicare un insieme di pratiche volte a migliorare il proprio aspetto fisico per aumentare la possibilità di successo con le donne. Con il tempo il suffisso maxing ha finito però per essere adottato in contesti online sempre più ampi fino a trasformarsi in una formula valida un po' per qualsiasi cosa. Ora, verrebbe facile derubricare l'ossessione del massimizzare come un tic da social network, però non è proprio così. Se ci pensate, lo scheletro verbale del nostro tempo è tutto un reticolo di ottimizzare, incrementare, valorizzare, esaltare, potenziare, estremizzare. Prendete il lavoro, le performance, gli obiettivi aziendali, i guadagni o i chilometri corsi al tapis roulant, la reputazione o il brand. Una colossale ruota panoramica della massimizzazione. Oh, niente di nuovo, per carità. Ma in mezzo al parossismo di tutta questa massimizzazione ho sentito proprio il bisogno a un certo punto di accoccolarmi in quella amaca morale che è l'idea di understatement. Mi è successo di fronte a degli enormi tentacoli di polpo che uscivano da una casa in Corso Como. Mica brutti, i tentacoli di polpo. Un teaser creativo un po' Jules Verne, un po' banco del pesce ma top, che annunciava l'arrivo della Design Week, che per Milano è poi la massimizzazione di una certa idea di città, bella pure lei, ci mancherebbe, ma una sorta di spremitura a crudo in grado di massimizzare i valori delle case, i fatturati dei ristoranti e pure l'amor proprio di designer, creator, hipster e di chi gli gira intorno. La cosa più impeccabile che ho letto sull'argomento l'ha scritta Antonio Mancinelli, che è l'eccellente narratore della moda qual è, nel descrivere la Design Week diabolicamente veste Prada. Allora, ha scritto Antonio Mancinelli: Una volta lo chiamavano Salone del Mobile, nome quadrato, lombardo, quasi digestivo, sapeva di sedie, lampade, tavoli, maniche misurano, architetti giovani con occhiaie e pochi soldi. Poi è arrivata la Design Week con lei la moda, non invitata, semmai autoinvitata con la sicurezza da erede che trova la porta chiusa e allora compra il palazzo. Arriva nei giorni del design con i suoi cocktail botanici, i suoi archivi portatili, le sue vetrine emozionali. La parola mobile è accompagnata fuori con discrezione, come una zia un po' ingombrante durante un cocktail chic. Al suo posto Experience, Archive, Activation, Immersive Journey. La poltrona non basta più, deve avere un pedigree glamour e possibilmente un DJ che la consoli. Per carità, l'incrocio tra discipline è meraviglioso. Il tessuto parla alla stanza, il corpo parla alla sedia, la luce parla all'abito. Tutto vero, tutto nobile, finché non ci accorgiamo che il dialogo somiglia a una seduta spiritica in cui parla sempre lo stesso defunto miliardario. Il sospetto è che un certo lusso, avendo perso il magnetismo commerciale, succhi atmosfera dove ancora esiste progetto. Il design produce necessità, proporzione, uso, durata. La moda produce desiderio. Se in affanno produce eventi, allora eccola lì a occupare cortili, palazzi, gallerie, conversazioni, taxi, agende, cervelli. Non crea spazio, lo colonizza e mette accanto a una ricerca una teca con tre collane vintage, perché anche il bracciale di nonna può far dimenticare 10 ragazzi che hanno studiato anni per capire come non farci sedere male. Il problema non è che la moda entri nel design, è che spesso ci entra come un ricco depresso in una casa altrui, ammirando tutto, fotografando tutto e lasciando il conto dell'aria condizionata al padrone di casa. Così il design di interni, che dovrebbe raccontare come abitiamo, come mangiamo, come riposiamo, e rischia di diventare invece la scenografia di un altro sistema, più bisognoso di attenzione, ma più bravo a farsi fotografare. Ma quando il lusso si aggrappa al salone come un'orchidea parassita, un tronco paziente, davvero celebriamo il progetto oppure decoriamo un vuoto che la moda non riempie più? Così Antonio Mancinelli, perfetto, perfettissimo. E ora vediamo anche noi di massimizzare il nostro tempo e di andare a cominciare.
Gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno, buongiorno, cari amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori, eccoci qua. Questo è il Demone del Tardi, che anche questa volta parte con un'avvertenza. Questa trasmissione è stata registrata ben più di 48 ore fa, quindi nel frattempo potrebbero essere successe delle cose, e se sono successe delle cose, ed è probabile che sia successe, insomma, non è colpa mia. Però intanto, ci avete presente quei momenti in cui tutto improvvisamente comincia ad andare storto? Ti svegli già in affanno perché la sveglia non ha suonato, non trovi gli occhiali, ti siedi sugli occhiali, crack, eccoli, ti lavi, ti vesti, fai partire la lavatrice, ma la lavatrice non parte, errore F05, cerchi al volo un tutorial sullo smartphone, ma cazzo, è saltato il wifi, niente lavatrice, esci dove le ho messe le chiavi, ricerca affannosa delle chiavi, trovi le chiavi, arrivi alla macchina, ma non è la tua. Anzi, sì, è la tua, ma è così coperta di cacca di piccione che nemmeno la riconoscevi più. Un'ora di coda, arrivi al lavoro, non trovi parcheggio, parcheggi a cazzo, apri il registro elettronico e tuo figlio, quel pirla, ha preso 3 in latino, al lavoro litighi con tutti, esci e la macchina l'ha portata via. Il carro attrezzi parcheggiata male, ok, ma non così male. Chiami tua moglie, non hai bagnato le piante, litighi con tua moglie, arrivi a casa, in casella trovi una raccomandata dell'Agenzia delle Entrate, la prendi, ti cade, ti pieghi per raccoglierla e tac, ti piglia pure il colpo della strega. Ecco, questo è più o meno il momento Meloni dopo il referendum. Riassumendo, referendum, poi Delmastro e la bisteccheria della Camorra, la Santanché inseguita dalle inchieste per truffe bancarotta, il rimpasto a puntate per non far vedere che era un rimpasto, Crosetto disperso a Dubai quando scoppia la guerra, le elezioni in Ungheria e la furia epica con il castello della politica estera che crolla portandosi via tutti gli amici di una volta, Orban prima, Trump poi, e Claudia Conte che spunta a seminare il panico della love story con il ministro dell'interno lanciando i brividoni della coppia Boccia San Giuliano, e ancora il maledetto rapporto deficit PIL, il caro carburanti e la condanna delle accise, il pasticcio sul decreto sicurezza con il testo del decreto che entra in vigore insieme a quello della sua correzione per evitare l'ennesimo scontro istituzionale, e avanti con Buttafuoco che tratta privatamente con la Russia, Russia che dovrebbe essere territorio di Salvini che intanto litiga con Tajani sul patto di stabilità, mentre Tajani viene richiamato a corte a Mediaset, e proprio a Venezia va in scena l'inabissamento della vocazione presunta dell'egemonia culturale della destra. Volevano la Biennale, hanno avuto il Carnevale, Buttafuoco contro Giuli, tutti contro tutti, e un profilo internazionale dato solo dalle dimissioni della giuria. Dirige l'orchestra Beatrice Venezia, anzi no, perché nel frattempo è stata licenziata. Colpa della sinistra, strilla Galeazzo Bignami, e in effetti come dargli torto, abbiamo un sovrintendente di destra che sceglie per dirigere l'orchestra della Fenice una direttrice di destra con il benestare del Ministero della Cultura di destra, solo che la direttrice d'orchestra di destra si fa intervistare da un giornale argentino di destra in cui sparla della sua orchestra e per questo viene licenziata dal sovrintendente di destra con il benestare del ministro di destra, e quindi sì, è stata la sinistra. Questo, dunque, il momento di Meloni. E in tutto sto casino chi le arriva? Le arriva pure la Minetti. Devo dire che quando l'altro giorno ho preso i giornali e ho visto che su tutte le prime pagine c'erano la Minetti e Dell'Utri, mi è sembrato di fare un viaggio nel tempo. Mancavano giusto Megan Gale, l'iPod e Elisa di Rivombrosa, e poi era proprio tutto quel mondo lì, l'età imperiale della Mediaset d'inizio millennio. La Minetti, chi se la ricordava più la Minetti? Forse giusto Nordio, il Fatto Quotidiano e i familiari più stretti. Minetti era ormai un unicorno, una specie di figura mitologica appartenente a una civiltà sepolta, quella della satrapia brianzola di Silvio, quella dell'apogeo di Travaglio in versione Robespierre, una storia antica e leggendaria che ci si sarebbe tramandati per generazioni, quella del Bunga Bunga e della notte in cui Nicole si presentò all'uscio della questura di Milano per chiedere il rilascio di Ruby Rubacuori in virtù della ragion di Stato, poiché la ragazza era la nipote del presidente egiziano Hosni Mubarak. Un artificio da Poshad così sublime e insieme una cazzata così colossale da non immaginare nemmeno che la richiesta potesse avere un seguito. E invece sì, con tutto il centrodestra che si pronunciò con un atto di fede in modo compatto e costrinse addirittura il Parlamento a certificare con il voto, Meloni compresa, che sì, Ruby Rubacuori era proprio la nipote di Mubarak, una delle pagine più memorabili della più memorabile commedia della Seconda Repubblica. E sembrava finita lì la storia pubblica di Minetti, scivolata poi fuori dai radar della cronaca, non fosse per le pendenze giudiziarie che ancora la inseguivano, quelle pendenze giudiziarie che anni dopo l'hanno fatta riapparire in forma di richiesta di grazia che finisce, pof, sul tavolo della Presidenza della Repubblica. Ed è qui che comincia l'altra storia, quella del pasticciaccio brutto di Via Renula, che è una storia che cambia molto se la racconti al nonno, ovvero a Mattarella, o se invece la racconti al bar dove la possono sentire tutti. Se la racconti al nonno è una storia bella ed edificante, ed è questa qui, come l'ha raccontata per esempio Flavia Perina, una redenzione manzoniana, la vicenda di una sventurata entrata in una nuova vita con un nuovo compagno finalmente solido, l'adozione di un bambino povero e malato, i viaggi della speranza in America per operazioni impossibili da eseguire in Italia, rifiutate dai medici di Milano e Padova per la loro complessità, la necessità di stare accanto a quel bambino e di dare continuità alle terapie all'estero. Era questo il nocciolo della richiesta di perdono, una vicenda esemplare che ha fatto breccia nella prudenza assoluta con cui Mattarella ha utilizzato la clemenza presidenziale nel suo secondo mandato, appena 27 volte su 1500 istanze presentate. Un no, visti i pareri favorevoli di procura e ministero, sarebbe risultato tra l'altro come un eccesso di accanimento verso l'ultima e più giovane protagonista degli scandali del Bunga Bunga, un pontificio rancoroso ormai inutile dopo la scomparsa di tutti gli attori principali di quella stagione. Questa dunque la versione per il nonno, cioè quella che viene rifilata a Mattarella. Sul piano giuridico dovrebbe configurarsi come reato di truffa agli anziani, ma non sono un tecnico e quindi non voglio azzardare. Solo che poi nel sottofondo viene fuori l'altra storia, che si muove invece su tutt'altro registro stilistico. Siamo tra la truffa, il giallo, il western sudamericano e Narcos Messico, dove ruotano adozioni misteriose, cadaveri carbonizzati, giri di squillo, vita da jet set e sul fondale pure Epstein, dove si racconta della Monte Carlo Uruguagia e di un ranch che si chiama Gin Tonic e che la domenica accoglieva bambini bisognosi ed indigenti. Che poi, se ci pensate, Gin Tonic è un nome classicissimo per i luoghi di accoglienza, tipo la Caritas Daiquiri o la Casa del Mojito e della Carità. Al ranch Gin Tonic avrebbe fatto visita anche Nordio, anche se lui smentisce categoricamente. Ci si domanda però se e quali possono essere i legami tra il ministro della giustizia e Cipriani, ma non dovrebbe essere così difficile immaginare cosa può tenere insieme Nordio e il proprietario dell'Harris Bar. Forse al ranch l'hanno chiamato addirittura Gin Tonic proprio per omaggiare Nordio, chissà. Comunque, queste sono le due storie, come potete ben comprendere, siamo su quel crinale sottilissimo che separa Candy Candy da Bunga Bunga. Tra un contesto e l'altro il passo è molto breve. Già, ma come può tutto succedere? Il Ministero della Giustizia si è affrettata a dichiarare Meloni, si avvale della magistratura per fare le indagini, che a sua volta si avvale della polizia giudiziaria, quindi è ovvio che il Ministero difficilmente potesse sapere qualcosa che non sapeva la Procura Generale. Questa la linea, questo l'argine difensivo di Meloni. L'obiettivo è proteggere il governo, per farlo bisogna arginare le critiche contro Via Renula e il suo ministro, evitare insomma che l'enorme buco nero che sta dietro la grazia per Minetti travolga l'esecutivo e addossare la responsabilità alle toghe milanesi, che è un po' la specialità della casa, un po' come l'insalata russa caramellata per Cracco. Tecnicamente si chiama scarica barile, siccome sto casino Giorgio non lo può imputare all'Istat, nemmeno al super bonus e neanche al governo precedente, ecco che torna buona la magistratura. Magistratura che peraltro si trincera un po' goffamente dietro siamo stati diligenti ma non perspicaci, ma che si avvale però di un punto fermo, cioè che il Ministero della Giustizia non aveva chiesto alla Procura Generale di fare alcuna indagine all'estero. Ognuno, insomma, avrebbe fatto il suo pezzo e ognuno sarebbe formalmente rimasto lì nel suo. Giuliano Foschini lo ha sintetizzato su Repubblica come una specie di gioco dell'oca sull'asse Roma-Milano, Quirinale, Ministero, Procura Generale, Carabinieri, un gioco che parte con Minetti che presenta la richiesta di grazia al Colle. Il Colle la trasmette al Ministero, il Ministero spedisce il prestampato alla Procura Generale di Milano, la Procura gira tutto ai Carabinieri, i Carabinieri fanno i primi accertamenti, il bambino esiste, l'adozione esiste, purtroppo esiste anche la grave malattia, Minetti fa volontariato, ha risarcito il peculato, non risultano parti lese che potrebbero opporsi, l'incartamento torna quindi alla Procura Generale che lo trasmette al Ministero senza ulteriori richieste di approfondimento, allegando un parere positivo e specificando che non ci sono motivi ostativi alla grazia. Tutto dritto, tutto liscio, ognuno che rivendica di essersi mosso nel perimetro delle proprie competenze, che è un modo bello poi per dirlo, a volerlo dire male, invece un esercito quasi di passacarte al comando del generale Nordio. A posto, insomma, grazia, game over, e invece no. Perché poi c'è un giornalista del Fatto un po' rompicoglioni che si mette in testa che qualcosa lì non torna e viene fuori appunto che non torna proprio no. E adesso è a Meloni che alla fine di tutto tocca chiedere la grazia per salvarsi da tutto sto pasticcio. Potrebbe scaricare Nordio, ma non se lo può permettere, difendere Nordio e difendere la sua sopravvivenza a Palazzo Chigi, e quindi tocca tenerseno. Tocca tenere a lui il suo bastimento carico di pasticci. Nordio, il cui sottosegretario si mette in affari a sua insaputa con gente legata ai clan della Camorra. Nordio, la cui capa di gabinetto, quasi una zarina, pardon, la mia ministra, diceva proprio lui, aveva impacchettato un torturatore libico su un volo di Stato, rimpatriandolo come un cadeau di Amazon con tanta stima e una pacca governativa sulla spalla. La stessa, Bartolozzi, sempre lei, che lo ha aiutato a perdere un referendum in modo disastroso andando in TV a dire che il sì avrebbe tolto di mezzo quel plotone di esecuzione della magistratura, mentre nel frattempo lui volava in elicottero discettando di giustizia e di P2. Se l'opinione del signor Licio Gelli era giusta, argomentava, non si vede perché non si debba seguire. Che se Gelli ha detto che Gesù Cristo è morto in croce, non vedo perché si debba dire che è morto di polmonite. Così Nordio, perfetto. Dal punto di vista della logica formale, tutto ineccepibile, Aristotele ne sarebbe stato fiero, figuriamoci il barista. Più eccepibile invece sul piano dell'opportunità e del senso, tanto che ancora oggi si sente vibrare sullo sfondo lo sdeng della porta referendaria presa in faccia. Se le conti sono più le gaffe di Nordio al Ministero che quelle del principe Filippo a Buckingham Palace, c'è quella su Garlasco e c'è quella sui femminicidi, l'ultima meravigliosa è quella sulla modica quantità delle materie. Dice il guardasigilli che se non è penalmente rilevante la modesta quantità nella detenzione di sostanze stupefacenti, allora ragionevole sarebbe prevedere una depenalizzazione anche per le mazzette modeste. Perfetto, basta dividerle le tangenti in mazzette di piccolo taglio e zac, il gioco è fatto. Ma come si fa? Come si fa a mandare via un ministro così? insomma, Meloni è in un grosso momento di difficoltà, eppur trovandosi in difficoltà ha dovuto subire dai giornalisti un trattamento vergognoso, cioè le hanno fatto delle domande in conferenza stampa e giustamente lei ha reagito. Ma che è? Ma come vi permettete? Diciamo che siete degli stronzi, ma siccome non si fa intimorire, adesso è pronta a rilanciare con il piano casa. Come sarà nel dettaglio il piano casa è ancora tutto da capire. Quello che è certo è che il modello di casa di Salvini è la casa nel bosco. Ecco, mentre tutto sto casino stava investendo il governo, Salvini invece dava seguito a ciò che aveva da tempo promesso.
Uno Stato che porta via i bambini a mamma e papà non è lo Stato dove voglio crescere i miei figli. In questi mesi le abbiamo provate tutte per la famiglia nel bosco, ricorsi, ispezioni ministeriali, petizioni, appelli, niente. Niente, le cose vanno sempre peggio. Cosa rimane da fare? Andarci, ci andrò. Questa settimana ci andrò, non da vicepresidente del Consiglio, da ministro, da papà. Mi sembra che quei tre bimbi che hanno vissuto per anni felici con mamma, papà, casetta e animali siano alla disperazione. Ci andiamo, ci vado personalmente da papà, da Matteo. Basta l'obiettivo. Con le buone maniere, ma con determinazione, perché non ne possiamo più, è riportare a casa quei tre bimbi e riunire quella famiglia.
Quando uno ha pienamente in mente la scala delle priorità, l'aveva promesso, poi si era fatto fregare dalla russa che li aveva ricevuti col cestino dei funghi a Palazzo Madama, ma adesso finalmente ha coronato il suo sogno ed è andato davvero, è andato nel bosco come desiderava da tanto a trovare gli eroi della sua fantasia.
Non so se voi siete entrati, i pannelli solari, il bosco, il fiume, le piante, l'asino. Certo, hanno un modello educativo diverso da quello usuale, sì, questo è un reato, no, sono due genitori equilibrati, parlano l'inglese, l'italiano, il tedesco, lo spagnolo e il giapponese. Hanno scelto l'Italia per crescere i loro figli in serenità e l'Italia risponde così. Cioè, io mi vergogno.
Ecco, avete sentito, no? Pannelli solari, il bosco, il fiume, le piante e l'asino. A lui piace soprattutto l'asino, sarebbe una coppia formidabile, lui e l'asino come Shrek e Ciuchino. Però ha sempre avuto questo debole, questa fascinazione per gli animali da fattoria. Vi ricorderete certamente quel video memorabile durante il Covid, quando era sulla spiaggia e passano le mucche con i campanacci. Sdelen. E poi comunque sti genitori parlano l'inglese, l'italiano, il tedesco, lo spagnolo e il giapponese, neanche Alberto Angela, che al massimo parla giusto l'italiano e un po' il sumero. Insomma, con questa storia della famiglia del bosco, Salvini si è trasformato in una specie di cosplay di Pufflandia, di quelli che vivono nelle case fatte a fungo. Più che un ministro, sembra ormai il Bilbo Baggins della contea. Ma intanto torniamo per un attimo a domenica scorsa, perché domenica scorsa c'è stata la maratona di Londra. E alla maratona di Londra sono successe delle cose clamorose. In realtà la notizia veramente clamorosa che arriva dalla maratona di Londra non è che in tre abbiano battuto il record del mondo, non è che uno di quei tre sia sceso per la prima volta sotto il muro storico delle due ore e nonostante questo non abbia vinto ma è arrivato secondo, perché quello che è arrivato prima è andato più forte ancora. E non è nemmeno che anche nella gara femminile sia stato battuto il record del mondo per il terzo anno di fila, no! La notizia clamorosa è che a fare tutto questo non sia stata Silvia Salis. Ma cazzo, com'è possibile? L'ufficio stampa stavolta deve aver lavorato veramente male. Licenziateli tutti! E parlando di maratona, è un attimo, ma proprio un attimo, che si arriva in Grecia. Titolo: Israele intercetta la flottiglia davanti a Creta. Ma come a Creta? È vero che le mie competenze da geografo sono estremamente limitate, ma mi ricordavo che Creta fosse un'isola della Grecia, non della Cisgiordania. Deve essere forse la grande Israele che sogna Netanyahu, quella che va dal Giordano a Patrasso. Era, credo, dai tempi del Minotauro che non venivano intercettate 22 barche nel mare davanti a Creta. Occhio che si rischia che la prossima volta ti vengano a prendere mentre stai prendendo il sole in canotto sul bagnasciuga di Rapallo, un'Israele ancora più grande, dal Giordano a Rapallo. Mi sa che tra un po' sarà più facile attraversare Hormuz addirittura che l'Egeo. E no, quelle sono acque internazionali. Bene, definisci acque internazionali.
Trouble so high, ooh, line, trouble so high.
Viaggiamo verso lo stacco pubblicitario, ci arriviamo con Moby e poi torniamo con la seconda parte.
Don't nobody know my trouble but God.
Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Calling all my brothers and sisters around the world, fighting the oppressor, steadfast against the aggressors, yeah. Those of us who think we're free, traded freedom for amenities a long time ago. Full sense of security, taking orders from the beast, brainwashed for this evening's tea, as we watch live from our screens, perpetual catastrophe. Helicopters, you're circling the wrong guys. There's no trouble here, we're just trying to live in peace, our lives. Killing the wrong guys. There's no trouble here, we're just trying to live in peace, our lives, our lives. Man, woman and child, from the city to the wild, all colors, creed, yes, style, come together, reconciling all of peace. Killing the wrong guys. There's no trouble here, we're just trying to live in peace, our lives. Helicopters, you're circling the wrong guys. There's no trouble here, we're just trying to live in peace, our lives.
E rieccoci, seconda parte del Demone del Tardi, mentre nel frattempo rimanevo folgorato da un lancio del Corriere della Sera che recitava: Viltroni intervista Claude. Non nel senso di Claude Debussy, nel senso di Claude l'intelligenza artificiale. Ecco, purtroppo non ho tempo e modo di approfondire, immagino che la prossima puntata sia Calenda intervista ChatGPT, ma vi terrò certamente aggiornati. Adesso però sapete dove vi porto? Vi porto in un'aula di tribunale. No, fermi tutti, mi tocca deludere subito le aspettative. Lo so che avete già preso la rincorsa per Garlasco, lo so, anche se non lo volete ammettere, ma l'aula in cui vi porto è un'altra.
Yes, in hope of peace.
L'aula in cui vi porto è quella di un tribunale americano, e il tribunale è quello di Oakland, la Roland Delums US Courthouse, che di solito non richiama folle di giornalisti, fotografi, contestatori o cultori della materia in grande quantità, ma che in questi giorni è diventato il set di quella che potrebbe essere una delle più grandi puntate di sempre di Un giorno in pretura. ed è quella della resa dei conti tra Elon Musk e Sam Altman. Musk contro Altman, che non è una causa come tante e non è neppure la semplice vicenda di due miliardari egoriferiti che si fanno la guerra a colpi di carte bollate e avvocati di grido. Musk accusa Altman di aver trasformato OpenAI da impresa benefica a una macchina per fare soldi. E già qui fa riderissimo, siamo sul pianeta stupore, con l'uomo più ricco del mondo che porta in tribunale un altro estremamente ricco accusandolo di fare soldi e non di fare del bene. Ma va bene. Musk ritiene di essere stato ingannato, chiede di essere risarcito e di mandare a casa l'attuale dirigenza di OpenAI. Altman è chiamato a smentirlo, ma nei fatti, scrive Massimo Arcidiacono per l'inchiesta, si tratta di qualcosa di ben più radicale e la prima resa dei conti sulla natura stessa dell'intelligenza artificiale, su chi la possiede, su chi deve controllarla, sui limiti che bisogna darle. Ed è già buono, stante la postura testosteronica dei campioni del capitalismo digitale e una certa passione per la chetamina di almeno uno dei protagonisti, è già buono, dicevo, che la sfida avvenga in tribunale, in punta di diritto e non a colpi di arti marziali al centro del Colosseo, così come favoleggiava proprio Musk quando voleva sfidare Zuckerberg alla maniera dei gladiatori. Dopo anni di risentimenti reciproci, Altman e Musk, raccontano le cronache, sono alla fine entrati nella Corte di Giustizia scortati tra due ali di folla a distanza di pochi minuti uno dall'altro. È come piace immaginarli come Rocky e Apollo Creed avanzare sulle note di Living in America in Rocky 2, anche se temo, ahimè, purtroppo, che non sia andata esattamente così. Ad accoglierli la giudice Yvonne Gonzalez Rogers, già nota per la celebre causa intentata da Epic Games nei confronti di Apple, che aveva accusato di imporre commissioni improprie sull'Apple Store. E insieme alla giudice ecco i giurati. L'obiettivo del primo giorno di processo è stato infatti quello di selezionare 9 giurati in grado di esprimere un giudizio equo ed imparziale sul caso. Diversi potenziali giurati avevano dichiarato di avere opinioni negative su Musk, opinione che però non li ha esclusi automaticamente dalla selezione. Solo in un caso una persona è stata scartata sulla base del giudizio negativo di base. La realtà, ha spiegato Gonzalez Rogers all'aula, è che a molte persone Musk non piace. La giudice però ha aggiunto di ritenere che i cittadini statunitensi che hanno un'idea negativa di Musk possono comunque svolgere il proprio ruolo con integrità e in modo imparziale. Il verdetto della giuria sarà comunque solo consultivo, l'ultima parola spetterà alla giudice. I 9 giurati selezionati, tra cui un pittore, un ex dipendente di Lockheed Martin e uno psichiatra, hanno ascoltato 2 versioni completamente diverse della stessa storia, cominciata nel 2015, protagonisti 2 personaggi che al tempo andavano d'amore d'accordo e che oggi invece si affrontano sui social come hater qualunque, tanto che la giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha dovuto richiamare Musk invitandolo a smettere di apostrofare Altman su X col nomignolo scam, cioè imbroglio. Ben poca cosa comunque rispetto al trash talking da vicoli di Bogotà e al campionato di insulti che Musk ha rivolto recentemente tramite Grok a Dario Modei, CEO di Anthropic. Ma veniamo alla storia e all'oggetto del contendere. Allora, OpenAI nasce nel 2015 come organizzazione senza scopo di lucro e con una missione: sviluppare l'intelligenza artificiale generale in modo sicuro e a beneficio dell'intera umanità. Insomma, siamo formalmente nel campo dell'idealismo utopico e di una filantropia che risulterebbe ingombrante perfino per un francescano. A farsi avanti è Altman, che contatta Musk proponendogli di finanziare un progetto sulle intelligenze artificiali, un'intelligenza artificiale di nuova generazione con l'obiettivo di condividere in modo aperto e trasparente i risultati della ricerca attraverso una sorta di società senza scopo di lucro. L'idea, ricostruisce il Post, piacque a Musk, che in pochi mesi fondò insieme ad Altman e altri un'organizzazione no profit che fu chiamata per l'appunto OpenAI. la parte open del nome si riferiva proprio all'approccio aperto come quello seguito per la diffusione dei software open source. Sia Musk sia Altman ritenevano che questo fosse l'unico approccio sensato per sviluppare strumenti dalle enormi potenzialità senza vincoli particolari per il loro utilizzo, in modo che tutti potessero averne il controllo. In 3 anni OpenAI fa importanti progressi, passa da startup a azienda matura e Musk propone ad Altman a quel punto di fonderla o comunque di renderla strettamente legata a Tesla. Musk riteneva che l'operazione fosse inevitabile per espandere OpenAI e renderla competitiva soprattutto nei confronti di Google che stava lavorando ai propri modelli di intelligenza artificiale. Altman non era d'accordo e così non lo erano diversi altri responsabili di OpenAI che temevano di perdere la loro autonomia e indipendenza nella ricerca e nello sviluppo dei software. Però Musk difficilmente accetta dei no come risposta e inevitabilmente i suoi rapporti con Altman e la dirigenza di OpenAI si deteriorano in fretta. Passa poco tempo e Musk annuncia di aver lasciato OpenAI. Segue l'interruzione di ulteriori finanziamenti della startup in un momento cruciale dello sviluppo di ChatGPT. L'abbandono di Musk viene sfruttato da Altman per cambiare l'organizzazione della startup. Al vertice resta una fondazione no profit che controlla però una società creata appositamente per essere a profitto limitato, qualunque cosa significhi profitto limitato. Viene fissato un tetto, un cap ai guadagni dei soci. Una volta raggiunto il tetto, ogni dollaro extra deve andare alla non profit. Tutto molto elegante. Secondo Altman, questo assetto garantiva l'impegno iniziale di OpenAI senza limitarne la possibilità di crescita grazie a nuovi investimenti. I più importanti tra gli investimenti arrivarono da Microsoft, che nel complesso investì circa 13 miliardi di dollari con l'obiettivo di integrare nei propri sistemi come Windows e Office i modelli sviluppati da OpenAI. A partire dal 2022, con i primi successi di ChatGPT, divenne evidente che la startup avrebbe attirato nuovi investimenti e generato in prospettiva ricavi importanti. E deve essere lì che nell'idealismo delle origini qualcosa si spezza, che la filantropia a 9 o 10 zeri comincia ad avere i crampi e infatti nel 2024 Musk fa causa a Altman e al presidente dell'azienda Greg Brockman, accusandoli di averlo manipolato e ingannato quando gli avevano prospettato una società senza scopo di lucro diversa dalle altre società tecnologiche impegnate nello sviluppo delle AI come Google o Meta. Tecnicamente si direbbe circonvenzione di incapace, ma gli avvocati di Musk chiedono 134 miliardi di dollari di risarcimento a OpenAI e a Microsoft, che è il suo principale investitore. Musk sostiene che nel caso di una vittoria al processo, tutto il denaro sarebbe girato alla no profit a patto di una sua riorganizzazione per tornare quella iniziale. E arriviamo così alla prima udienza del processo che si è aperto lunedì. Allora, in apertura del processo, gli avvocati di Musk hanno presentato il caso in aula spiegando ai giurati che il loro cliente versò 44 milioni di dollari per finanziare OpenAI, che fu lui, pensate, a scrivere persino il comunicato stampa di lancio, sempre lui, a reclutare le figure chiave e a creare i contatti con Microsoft e Nvidia. L'idea stessa di fondare la startup gli venne per replicare a Larry Page, il cofondatore di Google, che lo aveva accusato di preoccuparsi troppo per il futuro degli esseri umani. Musk non si sarebbe opposto in linea di principio a uno sviluppo commerciale, ma avrebbe chiesto che rimanesse marginale. È come se il negozio di souvenir di un museo rubasse tutti i quadri e li rivendesse ai visitatori, ha concluso così il suo legale Steve Molo, con una di quelle frasi ad effetto che piacciono tanto agli avvocati e manderebbero in sollucero il pubblico TV di Law and Order, figuriamoci l'effetto dal vivo. William Savitt, che invece è il difensore di OpenAI, ha raccontato ai giurati una storia completamente diversa. La causa esiste per una sola ragione, cioè che Musk non ha ottenuto quello che voleva. Gli altri fondatori sono andati avanti senza di lui e questo non gli è piaciuto affatto. A motivarlo sarebbe la gelosia e la volontà di danneggiare un concorrente, altro che filantropo e visionario. Secondo OpenAI, dai documenti interni emersi in fase istruttoria, Musk propose di fondere la startup con Tesla, voleva il controllo e usò le promesse di finanziamento come strumento di pressione. Musk ha sostenuto l'avvocato di Microsoft, anch'essa citata in giudizio per favoreggiamento, non sollevò obiezioni quando nel 2019 l'azienda investì il primo miliardo di dollari, ma ha cominciato a farsi sentire solo nel 2022, quando il valore di OpenAI ha cominciato a essere misurabile e a espandersi in termini di valore, così come si espande l'universo. Chi conosce le carte dice che per Musk sarà difficile vincere la causa, ma dal punto di vista comunicativo il fatto che abbia ottenuto di andare a processo senza che tutte le accuse venissero respinte dal tribunale è già di per sé una vittoria. Ciò che emergerà nel processo potrebbe avere conseguenze importanti sulla reputazione di OpenAI, che già sconta un significativo problema di popolarità, problema ulteriormente acuito da una recente inchiesta del New Yorker che ha descritto Altman come un bugiardo patologico. Una crepa reputazionale che potrebbe avere effetti sui piani finanziari che prevedono l'offerta pubblica per quotarsi in borsa entro la fine di quest'anno. Una quotazione che è molto attesa non solo per OpenAI, ma per valutare in generale la tenuta del mercato intorno all'intelligenza artificiale in un periodo in cui si parla insistentemente di possibile scoppio di una gigantesca bolla. Musk, dal canto suo, è interessato a risolvere la questione entro giugno, quando è previsto lo sbarco in borsa di SpaceX con un IPO da 1,75 trilioni di dollari. SpaceX, che di recente si è fusa con xAI, la società fondata sempre da Musk, per sviluppare sistemi di intelligenza artificiale. Altman sostiene che alla fondazione di xAI Musk avesse pensato fin dal 2017, quando era ancora coinvolto dentro OpenAI, cosa che smonterebbe la sua accusa verso Altman di aver tradito le promesse su cui era stata fondata OpenAI. La quotazione in borsa di SpaceX potrebbe essere la più grande della storia e porterebbe nuove enormi risorse economiche a Musk, che attualmente dispone di modelli meno competitivi rispetto a quelli prodotti da OpenAI e che deve fare i conti anche con la concorrenza di Gemini e in settori specifici anche di Anthropic, che si è guadagnato un elevato riconoscimento reputazionale dopo lo scontro con il Pentagono e con la promozione di un uso più responsabile dei propri sistemi. Nella causa contro OpenAI le richieste di Elon Musk sono enormi, perché tanto rotto il guscio della filantropia no profit tutto è diventato enorme quanto l'ego dei protagonisti. Musk ha chiesto danni per 150 miliardi di dollari, oltre alla rimozione di Altman dalla carica di CEO e del presidente Greg Brockman, e ha chiesto l'annullamento della trasformazione in società benefit, quindi senza tetto ai profitti. Se la giuria dovesse dargli ragione, salterebbe l'IPO di OpenAI e le aziende come Nvidia, come Amazon o SoftBank, che solo nell'ultimo round di finanziamento hanno messo 122 miliardi, prenderebbe un'imbarcata micidiale. Nelle prossime settimane testimonieranno Altman, il capo di Microsoft, e anche la cantautrice Grimes, che è la madre di quattro dei figli di Musk e tuttora nel consiglio di OpenAI. La sentenza dovrebbe arrivare a breve, entro maggio, ma questo mettere in piazza le umane debolezze, le gelosie, l'insaziabile antagonismo, aumenta i dubbi sul ristretto gruppo di nuovi padroni del mondo che, come scrive The Conversation, controllano una tecnologia incredibilmente potente in perenne conflitto tra loro. E niente, mannaggia, come sempre sono arrivato orribilmente lungo e mi tocca tralasciare quella che probabilmente era la parte più bella e divertente, anche se si dice sempre così, quella che non si racconta, ah mannaggia, era la parte più bella e divertente. Allora, dell'attentato a Trump ci sarebbero un sacco di cose interessanti da dire, ma come sempre appunto sono andato lungo e quindi alcune le teniamo per la prossima. Ne prendo una però assolutamente laterale ma anche no, ovvero quell'immagine del tizio che nel parapiglia generale continua a mangiare senza fare un plissé e am, si ingolla la polpetta, e insieme a lui della tizia che si acchiappa la bottiglia di vino e se la porta via. Ecco, come dice anche il mio amico Francesco, nell'impazzimento generale del Black Mirror quotidiano del trumpismo, questi due, giusto questi due, sembrano le ultime due persone normali rimaste sulla Terra, tra imprenditori tecnologici che farneticano di anticristi, ministri della difesa con tatuaggi da crociati, ministri della salute che tagliano il pisello ai procioni morti. Questi sembrano abitanti della Terra così come l'abbiamo conosciuta, nel delirio collettivo, nella farneticazione quotidiana, nel meltdown mentale, nell'apocalisse epistemica, nell'alluvione di idiozia. Questi due personaggi sembrano quasi degli eroi, dei fari di sanità mentale. Mangiano e bevono, punto. A loro dovrebbero essere quasi quasi dedicate scuole e piazze. Verrebbe da dire, ripartiamo da loro. C'è il racconto di uno di quelli che si sono occupati della gestione del catering della serata all'Hilton in cui c'è stato l'attentato, che ha raccontato questa storia qua. Dice: sono un produttore coordinatore senior per la cena dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, ne ho organizzate 11 di queste, ero dietro le quinte al Washington Hilton quando sono stati sparati i colpi. Mi sono occupato di ordinare il vino, 94 tavoli, 2 bottiglie per tavolo, 188 bottiglie di un Pinot Noir della Willamette Valley che l'associazione ha selezionato a febbraio dopo che un comitato di degustazione ha trascorso 3 riunioni a dibattere tra Oregon e Borgogna. Ha vinto l'Oregon. Il budget era di $14,200. Ho firmato la fattura, posso dirvi l'annata, posso dirvi il distributore, posso dirvi il costo per bottiglia perché l'ho negoziato da $89 a $76. Quello che invece non posso dirvi è come 147 di quelle bottiglie abbiano lasciato l'edificio durante l'evacuazione per una sparatoria. In sostanza quello che sta raccontando è che non se ne sono ciulate una o due di bottiglie, se ne sono ciulate 147 durante la sparatoria. Posso dirvi, prosegue, quello che ho visto. Una corrispondente di una rete che non nominerò, che ha preso 2 bottiglie sulla via dell'uscita est, bottiglie piene, una per mano, indossava i tacchi e non ha versato una goccia. Ho visto un uomo in smoking che ne ha infilata una dentro la giacca nel modo in cui ruberesti un tascabile in una libreria aeroportuale. Una donna ha preso una bottiglia, ha guardato l'etichetta, l'ha rimessa giù e ne ha preso un'altra, ha controllato l'annata. Tutto questo durante un'evacuazione. Il vino che ha lasciato l'edificio valeva $11,172 al costo dell'assicurazione, con il ricarico da ristorante circa $29,000. Ho prodotto, prosegue, 11 di queste cene, ho gestito planimetrie di sedute che richiedono negoziazioni di grado diplomatico, ho gestito comici, segretari di gabinetto, anchor di rete e l'editore di un grande giornale che una volta ha minacciato di andarsene perché il suo tavolo era dietro una colonna. In 11 anni non ho mai visto un ospite acchiappare una bottiglia da $76 durante un'evacuazione. Esito della sparatoria, 0 feriti, 188 bottiglie posizionate, 41 recuperate, 147 sparite e non rendicontate. Ecco, tempo poche ore e quella sparatoria era già stata dimenticata. E questa è forse la cosa più interessante di tutte, ma probabilmente, anzi certamente ne parleremo magari la prossima volta. Dimenticata in fretta perché Trump aveva in testa una cosa sola, e quella cosa era la visita del re d'Inghilterra, perché il re per Trump è un po' come la famiglia del Bosco per Salvini, un eroe della sua fantasia, perché è quello che lui non è ma che vorrebbe disperatamente essere, un re appunto, perché sogna da matti di potersi mettere in testa una corona da pirla al posto del cappellino da pirla, anche perché la corona è d'oro e non c'è nessuno più di lui e dei Casa Monica che amano tutto ciò che è d'oro, e lui associa l'idea di regalità stessa all'oro. Per tutte queste ragioni era emozionatissimo, super emozionato di incontrare il re d'Inghilterra, anche perché l'ultima volta che un membro della famiglia reale ha incontrato un presidente degli Stati Uniti era il principe Andrea ed erano a casa di Epstein. Ha detto Trump fin da subito che si sarebbe occupato lui in persona del cerimoniale, dal centro tavola fino all'accoglienza, tutto. E si è capito che non stava mentendo, che non era una millanteria, quando per le strade di Washington hanno cominciato a garrire le bandiere americane insieme a quelle del Regno Unito. Solo che, cazzo, le bandiere del Regno Unito non erano quelle del Regno Unito, erano le bandiere australiane, perché avevano visto che c'era dentro una Union Jack e quindi a posto così, scusi signor presidente, ci sarebbe un problemino con la bandiera. bandiera. È successo davvero, pur animato dalle migliori intenzioni, è riuscito a mandare subito tutto quanto in vacca e quindi hanno dovuto sostituire in fretta e furia tutte le bandiere. Ma lui era emozionato ed era così bisognoso di sentirsi all'altezza del re che non ci poteva credere quando ha letto sul Daily Mail che c'era una possibilità vaga, ma una possibilità che fosse addirittura un cugino del re, cioè Trump cugino di 15° grado, una parentela vaga e possibile risalente al terzo conte di Lennox. Cioè ci sono più probabilità che sia parente alla lontana di Mike Tyson, ma lui l'ha fatto ritweetare subito dall'account ufficiale della Casa Bianca: sono cugino del re, sono cugino del re, per dire del bisogno di sentirsi all'altezza. E occhio che adesso è un niente che, millantando sta pataca di parentela, possa proclamarsi re del Commonwealth. Gli piace così tanto l'idea di poter vivere anche lui a Buckingham Palace che magari dopo la sala da ballo nell'ala est potrebbe far abbattere l'ala ovest per costruirci proprio un Buckingham Palace. Comunque, sempre per sentirsi all'altezza, si è voluto occupare anche del banchetto che, per compiacere l'ospite, prevedeva portate come questa: vellutata di verdure dell'orto abbinata a cuori di palma, scalogni tostati e menta, cioè tutta roba che Trump non ha mai mangiato in vita sua. È evidente che a quella cena non ha mangiato un cazzo. Lui avrebbe portato in tavola un bufalo intero col limone in bocca. Cioè, per lui un menù come quello, con l'aglio orsino e la sogliola alla mugnaia con piselli e olio al prezzemolo, valeva praticamente come un attentato, peggio di un attentato. Alla fine della cena gli hanno dovuto fare una flebo di cheeseburger e patate fritte per rimetterlo un po' su. Comunque, ed è l'ultima cosa che dico, perché devo andare, perché mi sa che è finita. Ha twittato giusto questa mattina, che non è adesso che mi state sentendo, ma 2 giorni fa quando registravo, ha twittato così: in onore del re e della regina del Regno Unito che hanno appena lasciato la Casa Bianca, presto diretti verso il loro meraviglioso paese, rimuoverò le tariffe e le restrizioni sul whisky, consentendo così alla Scozia di tornare a collaborare con il grande stato del Kentucky. E così, all'insegna del buon bere e del buon mangiare, andiamo a chiudere questa puntata del Demone del Tardi. Ci risentiamo la prossima settimana e magari riprendiamo delle cose sull'attentato, perché c'è pure quello delle conchiglie, tutta roba interessante. Ciao!
Stuck forever by the glue. Oh, and you.